Eccoci dunque al Voi che sapete di oggi e l'argomento l'ho detto, ma molto brevemente prima del notiziario, jazz per pregare. Allora, spiegato meglio, questo titolo significa ovviamente molto di più, un abbinamento fra la musica jazz e la religione o la religiosità o il mondo spirituale, insomma, composizioni di opere sacre, di messe, che certo non mancano nella storia della musica. E lo sanno bene due ospiti che abbiamo al telefono con noi oggi: Guido Michelone, scrittore, docente di storia, analisi ed estetica di musica jazz al Conservatorio Vivaldi di Alessandria e autore di un ampio approfondimento proprio su questo tema, uscito la scorsa domenica sull'inserto Alias del Manifesto. Buongiorno Michelone.
Buongiorno.
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 E diamo buongiorno anche a Gerlando Gatto, scrittore e giornalista musicale specializzato in jazz, insegnante di storia del jazz e analisi delle forme presso il Conservatorio Torino Respighi di Latina e altro ancora. Buongiorno anche lei.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, introduciamo un po' questo argomento ai nostri ascoltatori. L'abbinamento fra questa musica, il jazz, e la religione, sembra un po' improbabile, eppure, appunto, come dicevo prima, in realtà i musicisti jazz, Guido Michelone, che hanno scritto, composto per questo ambito così spirituale, se non addirittura liturgico, sono molti. Lascio a lei fare un po' una panoramica su questo.
Certamente, ma innanzitutto dobbiamo dire che musicalmente il jazz nasce da una forma, lo spiritual, individuato già ai primi dell'Ottocento, che è il canto religioso degli schiavi neri. Dallo spiritual nasce poi il blues e dal blues il jazz, tanto per semplificare. E lo spiritual continua ancora oggi come canto di chiesa. Tuttavia, i jazzisti, che sono considerati laici, profani o a volte antireligiosi, no, nell'ottica del predicatore afroamericano, i jazzisti hanno spesso interagito con il canto chiesastico. Pensiamo soltanto che uno dei maggiori successi mondiali come disco singolo è stato When the Sun Goes Marching In, nella versione di Louis Armstrong, che per decenni è stata un po' la sigla del suo stile, ovviamente in una versione hot o Dixieland. E poi il discorso è proseguito a livello di spiritualità. Ci sono stati momenti anche proprio di grandi tensioni, anche collegate all'aspetto politico. Se pensiamo che tutto il movimento, sia per i diritti civili, sia per la rivoluzione dei neri, viene portato avanti in fondo da due leader religiosi, cioè il pacifista Martin Luther King e l'eversore Malcolm X dei musulmani neri, ecco, ci rendiamo conto come musica e religione, e jazz ovviamente, nella cultura statunitense, afroamericana in particolare, siano molto interconnesse.
È vero,
Poi
e diciamo
sarebbero da
che
fare molti esempi.
sì, gli esempi sono molti e invito gli ascoltatori eventualmente appunto a recuperare il bel approfondimento da lei curato e pubblicato il 4 settembre, domenica scorsa, sull'inserto Alias del Manifesto, due paginone proprio sul tema con tutta una serie di esempi, a partire appunto da anche queste, come dire, questi misconoscimenti, vicissitudini iniziali, almeno da parte di certi critici di jazz americano che hanno un po' snobbato o misconosciuto appunto queste forme di musica legate più alla religione cattolica o altre fedi cristiane. Perché? Perché considerate forse troppo a sinistra? C'è questo fra le righe, quello che voleva dire?
Sì, io mi riferivo in particolare all'inizio dell'articolo a due messe, una di Enrico Intra e l'altra di Giorgio Gaslini, scritte alla fine degli anni 60, proprio in piena contestazione, quando anche la Chiesa con il Concilio Vaticano II si rinnovava, c'erano anche le messe beat che i preti più anziani detestavano, insomma, c'era un fermento di cui Intra e Gaslini sono stati anche un po' gli osservatori privilegiati. E dall'America non sono arrivati grandi input in questo senso, ma questo è anche un problema più generale che riguarda l'atteggiamento degli statunitensi nei confronti del jazz europeo, che è quasi sempre stato snobbato, almeno fino agli anni 80, quando insomma anche il jazz del vecchio continente, anche svizzero, pensiamo a Franco Ambrosetti, ha detto qualcosa di nuovo, qualcosa anche di diverso rispetto agli americani. E comunque in genere le messe jazz anche di personaggi in loco come l'afroamericana, adesso mi
Mary
sfugge il
Lou
nome, ma
Williams. Mary Lou
pensiamo
Williams,
anche.
forse.
Ecco, Mary Lou Williams
Sì.
oppure Del Brabeck, Bianco, sono stati lavori meno seguiti, che so, rispetto anche ad una spiritualità orientaleggiante che negli anni 60 prendeva piede, no? Quando John Coltrane incide il capolavoro Love Supreme, o anche quando Tony Scott pubblica Music for Zen Meditation, che fu un disco di grandissimo successo popolare, un po' snobbato dalla critica, ma fu l'antesignano della New Age in un certo senso. Queste erano forme, quelle di Scott e di Coltrane, più legate all'orientalismo, che era forse maggiormente gradito in America rispetto al Concilio Vaticano II, ecco,
Sì. Ecco,
stando ai parametri giornalistici, eccetera, eccetera.
l'abbiamo citata Mary Lou Williams. Ascoltiamo un brevissimo estratto da Anima Christi, che dice già molto questo titolo, e poi parliamo anche con Gerlando Gatto.
Of Christ be my sanctification.
Help, help.
Body of Christ be my salvation.
Help, help.
Blood of Christ fill my veins. Water of Christ side wash out my stains.
Help, help.
Passion of Christ my comfort be. Oh, good Jesus, listen. Have mercy on me. In your wounds I would hide,
help, help.
Never to part from thy side.
Help, help.
Guard me should the foe assail me. Hold me when my life fails me.
Help, help.
Bid me come above with thy saints to sing thy love, Lord, have mercy on me. Lord, I'm not worthy.
Anima Christi di Mary Lou Williams, un esempio appunto di questa musica, di questo filone di musica, diciamo sacra in qualche modo, che in moltissimi hanno visitato, e quindi non è assolutamente da come dire, ridurre a poco questo abbinamento fra jazz, almeno degli albori, ma non solo, vero Gerlando Gatto, anche perché per esempio non tanto tempo fa, pochi anni fa, il Festival Jazz di Roma ha intitolato proprio a questo argomento il suo tema principale, il suo focus. Il jazz è la mia religione, jazz is my religion, con esempi anche molto più recenti, e poi allargando magari la visuale anche ad altre musiche, ad altre religioni, è così.
È assolutamente così. La frase che lei ha detto, il jazz è la mia religione, l'ha pronunciata un intellettuale afroamericano che si chiamava Ted Jones, che era allo stesso tempo un poeta, un trombettista e un pittore nato nel 1928 e morto nel 2003. E vuole per l'appunto sintetizzare questo strettissimo rapporto che c'è sempre stato, non tanto e non solo tra il jazz e la religione, quanto tra il jazz e la spiritualità. Ora, se noi osserviamo con attenzione tutta la storia del jazz, vediamo che in vari momenti questo legame si manifesta esplicita. Alcuni esempi che mi sembrano particolarmente significativi. Quando alla fine degli anni 40, dato il successo della swing era, i musicisti afroamericani si sentono un po' defraudati di quella che consideravano la loro musica, reagiscono con una provocazione, richiamando in maniera molto, molto esplicita il rapporto tra il jazz e per l'appunto questa spiritualità. E allora abbiamo dei brani come The Sermon di Jimmy Smith, che sono chiaramente indicativi in questo senso, oppure altri brani di Horace Silver come The Sermon. Insomma, c'è tutto un movimento che vuole riallacciarsi in maniera esplicita a quello che era questo legame di spiritualità tra il jazz e qualche cosa che sta oltre. Negli anni 50 osserviamo un altro fenomeno, abbiamo la cosiddetta soul music. Che cos'è la soul music? La soul music è una sorta di miscuglio tra gli elementi propri del blues, del gospel e gli elementi del jazz, ma è sempre un'evocazione, una sorta di anelito verso qualcosa che sta al di sopra di noi, che, come ha detto giustamente Michelon, raggiunge dal punto di vista musicale il suo acme nel bellissimo A Love Supreme di John Coltrane. Per passare poi agli anni 60, dove accade una cosa assolutamente nuova. I musicisti sono in grandissimo fermento, è un periodo di grossissima tensione sociale, tant'è vero che proprio negli anni 60 assistiamo alla morte di Martin Luther King nel 1968 e di Malcolm X nel 1965, ambedue assassinati, e i musicisti afroamericani rivendicano innanzitutto una propria libertà religiosa, tanto che alcuni si avvicinano molto all'Islam, e però hanno proprio questa necessità di esprimere in maniera del tutto personale questa loro spiritualità in maniera diversa che nel passato. Di esempi
Sì.
se ne potrebbero fare molti altri, però a questo punto mi fermo, magari ne riparliamo dopo.
Sì, anche se il tempo scorre, siamo già avanti e noi a Love Supreme lo utilizzeremo per chiudere questa nostra chiacchierata, capolavoro di John Coltrane, insomma, un vero e proprio inno all'amore divino, proprio lui che con vari tipi di religione, varie forme si confrontò nella vita. Ma non entriamo troppo in merito. Certamente abbiamo fatto un po' un excursus storico, ma per quanto riguarda l'attualità, il mondo d'oggi, Guido Michelone, che cosa osservate in questa relazione fra jazz e mondo religioso, scusate, o mondo spirituale? Quali esempi abbiamo?
Ma dunque, sicuramente la comunità afroamericana è ancora molto formata da un tipo di religiosità che ha le radici nella Bibbia, nel Vangelo, eccetera. È un discorso che in Europa viene meno recepito, no? Anche se abbiamo anche sul vecchio continente delle altre messe scritte come quella di Bob Chilcott, A Little Jazz Mass, no?
Sì.
Pubblicata dall'Oxford University Press, oppure abbiamo questo Oikos Ensemble che nel 2009 produce Dreams and Vision. Ma poi io noto, ad esempio, che in molti CD, dischi, insomma, recenti, soprattutto o quasi esclusivamente afroamericani, c'è la scritta nel nome di Dio, ringrazio Dio per aver realizzato questo disco. C'è questa mentalità che probabilmente ha degli precedenti nella cultura africana, quella proprio, come dire, pagana, ancestrale, animista, che viene ancora oggi riversata in queste anche molto semplici forme di ringraziamento.
Se posso aggiungere qualcosa.
Certo, prego.
Io ho vissuto in Norvegia, quindi conosco molto bene quella situazione lì, e da quelle parti c'è un profondo anelito verso la spiritualità. Per esempio, tutte le registrazioni che ha fatto Jan Garbarek in chiese o con cori sacri esprimono proprio la volontà non solo di Garbarek in sé per sé, ma di tutto un movimento musicale che, oltre a allacciarsi alle quelle che sono le radici folcloriche di quel popolo, esprime questo anelito verso qualcosa che, come dicevo prima, sta al di là, ed è una concezione che forse noi cattolici qui facciamo fatica a capire e ad accettare.
Certamente, se poi pensiamo anche che nelle repubbliche baltiche, no, dell'ex Unione Sovietica, è maturata alla luce del sole, perché già esisteva ma censurata, una generazione di grandi compositori, primo dei quali Arvo Pärt, che non a caso incide per la ECM, che è un'etichetta di jazz, dove si recupera questa immensa religiosità anche rielaborando e rinnovando forme molto antiche come il canto gregoriano o la polifonia. E Arvo Pärt,
esattamente,
la punta di un iceberg.
Esatto. Allora, ci si poneva anche due domande in questa tematica messa in luce oggi: jazz per pregare, abbinamento fra jazz e religione, quanto, vista anche la quantità di messe, proprio questa forma compositiva scritta da molti, molti veramente, anche Duke Ellington stesso si è confrontato con i Sacred Concert,
come no?
Mary Lou Williams l'abbiamo già citata, ma tantissimi sono legati a questo mondo. Le domande un po' provocatorie erano: potrebbe il jazz essere accettato nella messa moderna, oppure il suo ingresso nella liturgia potrebbe quasi gettare una nuova luce sul culto, aprirlo a un nuovo pubblico? Chi risponde di voi? Brevemente,
qua,
perché
me...
siamo alla fine. Brevemente.
Allora, secondo me...
Prego.
No, dicevo che secondo me, dato anche il papato che abbiamo in questo periodo, per quanto riguarda la religione cattolica, mi pare piuttosto improbabile.
Ecco, è stato sintetico e molto chiaro. Guido Michelone, vuole aggiungere qualcosa?
Sì. Beh, c'è l'esperienza della musica beat sotto un pontificato, quello di Paolo VI, per molti versi aperto, no? È quello che sgana...
Sì.
La messa nelle lingue locali, che prevede anche che nei paesi del terzo mondo si introducono elementi sonori diversi dall'ufficialità. La Missa Luba del Congo è un esempio provante, che anche su disco ha venduto tantissimo. Però oggi c'è anche, non so, una sorta di controriforma che insiste molto sul canto gregoriano, sul ritorno di stilemi antichissimi, ecco. Quindi do anch'io ragione a Gerlando sulla risposta, insomma.
Che sarà molto difficile, questa è la risposta a queste domande che abbiamo lanciato, visto, per chiudere un po' questo argomento che certamente meriterebbe molto molto più tempo, e magari chissà ci torneremo. Intanto ringrazio di cuore Gerlando Gatto per essere stato con noi, a una prossima occasione.
Grazie a voi, sono sempre qui a disposizione, un piacere.
E Guido Michelone, grazie, e a risentirci presto anche a lei.
Grazie mille, grazie a tutti voi.